Bene, possiamo iniziare. Buonasera a tutti. Cedo la parola al segretario per l'appello, grazie.
Buonasera, Monza Luigi. Praiatoni Francesca. Chiari Marilena. Bettoni Adonis. O Adonis. 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 La chiamo assessore. Reina Fabio.
Reina.
Reina. Giusto. Simonetto Roberto.
Presente.
Antonio.
Presente.
Corradi Daniela. No, scherzo. Cerati Michele Paolo Luciano.
Avrei dubbi anche su questo.
Per fortuna siete tutti presenti. Locatelli Dario Adelchi. Marchetti Marco. È assente giustificato? Non lo sapevo.
È giustificato.
Non è arrivata nessuna comunicazione?
No.
E allora non è giustificato. Galli Emanuele? Sì. Cicozzi Clemente?
No.
È assente giustificato? No, non è arrivata nessuna.
Arriva più tardi.
Sapia Maddalena? Undici, giusto, Presidente? Undici presenti, la seduta è legale, e due assenti, la seduta è legale. Altresì presente l'assessore esterno Bernasconi, Michele e Angelo.
Bene. Grazie, passiamo al primo punto dell'ordine del giorno, comunicazioni del Sindaco. Grazie.
Buongiorno a tutti, le comunicazioni riguardano meramente la deliberazione della sezione regionale della Corte dei Conti nell'adunanza della Camera di Consiglio dell'11 settembre 2019, a cui fanno riferimento anche gli elementi espressi che avrei piacere di comunicare riguardo al contenziosi. I documenti citati verranno, seduta stante o comunque per il tramite del Consiglio, inviati a tutti i consiglieri. Nell'adunanza del Consiglio dell'11 settembre 2019, facendo riferimento alla verifica sullo stato di attuazione e sul conseguimento degli obiettivi intermedi del piano di riequilibrio finanziario, la Corte dei Conti ha fatto le considerazioni in fatto e in diritto e si è espressa sul fatto che il rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano di riequilibrio finanziario del Comune di Mozzate, sulla base della relazione semestrale trasmessa dall'organo di revisione economico-finanziario dell'ente, ai sensi dell'articolo 243, sono stati rispettati e ha fissato nei 15 giorni successivi, la data del 31 dicembre 2019, il termine per la trasmissione della successiva relazione semestrale. Evidenzio che questo documento, che viene riproposto come monitoraggio ogni sei mesi dalla parte della Corte dei Conti, è d'obbligo, ma che non è assolutamente scontato che il rispetto del piano di riequilibrio venga potenzialmente rispettato, soprattutto per la criticità che il Comune di Mozzate in particolare esprime, ma da evidenziare che fino ad ora gli obiettivi sono stati rispettati anche grazie in merito al lavoro degli uffici e anche al buon andamento dell'amministrazione. Si esprime la criticità del Comune dicendo che la sezione è stata convocata nell'odierna adunanza del 11 settembre per deliberare sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Mozzate, in particolare sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati nello stesso. L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Mozzate ha trasmesso la relazione semestrale e ripropone i dati del rendiconto 2018 e il preventivo 2019-2021 sull'andamento della gestione al primo semestre e l'analisi del contenzioso in essere. Il piano di riequilibrio, come approvato dalla Corte dei Conti, delibera 324 del 2016, prevedeva per l'anno 2019 il ripiano del disavanzo originario per complessivi 400.000 euro, a cui aggiungersi 70.000 euro per il ripiano del disavanzo da riaccertamento, dovendosi attestare a 2.185.259 il residuo di disavanzo da ripianare a fine 2019. Tuttavia le risultanze contabili del rendiconto dell'esercizio 2018 mostrano un avanzo al lordo dei vincoli pari a 5.088.894 e un disavanzo al netto dei vincoli pari a meno 1.656.690. Considerato che l'obiettivo di quota residua di disavanzo da ripianare era di 2.304.000 per il 2018, gli obiettivi intermedi fissati dal piano possono essere considerati raggiunti. Nonché l'andamento della gestione del primo semestre 2019, con particolare riferimento al previsto risultato di disavanzo 2019, evidenziano a parere del revisore il rispetto del piano anche per il primo semestre 2019. Nel confermare questo, la Corte dei Conti evidenzia anche le criticità legate al contenzioso. La dinamica del contenzioso e il grado di riscossione delle entrate proprie assume un importante rilievo. Il contenzioso continua a bloccare importanti risorse, mentre la bassa capacità di riscossione su talune partite comporta la costituzione di un fondo crediti di dubbia esigibilità rilevante e costringe l'ente a ricorso ad una consistente anticipazione di tesoreria. L'analisi del suo complesso restituisce un quadro complessivo della situazione finanziaria del Comune caratterizzata da una sostanziale fragilità. Con riferimento alla definizione del presunto risultato di amministrazione, nel 2019 l'avanzo al lordo dei soli vincoli indicati in relazione risulterebbe a 5.608.000, con una previsione di un avanzo pari a 131.534. Poiché l'obiettivo da piano di riequilibrio è di pervenire ad un disavanzo residuo di 1.551.000, l'analisi evidenzierebbe un margine per la costituzione di fondi per accantonamenti di 1.682.957, che permetterebbe di non infrangere il piano. Va tuttavia precisato che tale risultato positivo si realizzerebbe non considerando proprio quegli ulteriori vincoli per passività potenziali o per fondo contenzioso che sono fonte di grande incertezza per l'ente, soprattutto in considerazione del fatto che molti procedimenti pendenti perverranno a giudizio nel secondo semestre 2019 e il primo semestre 2020. È pertanto necessario monitorare costantemente l'andamento del contenzioso, oltre a proseguire gli sforzi messi in atto dall'ente, sia in relazione al contenimento delle spese, sia in riferimento alle attività di accertamento dell'evasione tributaria e soprattutto di riscossione che potrebbero compromettere il rispetto del piano. Valutati tutti questi aspetti, come ho detto, la Corte dei Conti accerta il rispetto degli obiettivi intermedi. Proprio perché la Corte dei Conti cita la criticità del contenzioso, evidenzio alcuni passaggi che si sono cristallizzati e che riguardano il contenzioso in essere. Uno fra questi riguarda l'ultima sentenza che c'è stata presso il Tribunale di Como, con la sentenza numero 1158 del 2019 del settembre di quest'anno, riguardo al fallimento di Villa Rosa e per il terzo chiamato per l'ex sindaco e il sindaco di Mozzate Luigi Monza, riguardo alle famose fatture sul ristorante di Villa Rosa. Se volete vi leggo anche la sostanziale dinamica, ma in buona sostanza stiamo parlando di fatture emesse e intestate al Comune di Mozzate nel 2009 per circa 1700 pasti. Il contenzioso che si è aperto da parte del fallimento di Villa Rosa nei confronti del Comune e del terzo chiamato ha fatto sì che il Tribunale si esprimesse nel settembre di quest'anno a favore del Comune di Mozzate, per cui noi ci eravamo opposti al decreto ingiuntivo di circa 67.000 euro comprensivi degli interessi riguardo a queste fatture. Il Tribunale ha accolto l'opposizione e ha revocato il decreto ingiuntivo nei nostri confronti, ha condannato a corrispondere al fallimento Villa Rosa una somma pari a quell'oggetto del decreto ingiuntivo revocato e ha condannato poi il fallimento di Villa Rosa in persona del curatore fallimentare, a rifondere il comune di Mozzate delle spese di giudizio. Penso che questo passaggio sia, per quanto non estremamente fondamentale per la vita amministrativa del comune di Mozzate, comunque importante, perché corrispondeva a circa 80.000 euro che il comune avrebbe dovuto pagare, almeno al primo grado il giudice si è espresso in questi termini. Così pure anche altri passaggi riguardo il contenzioso, che riguardano in questo momento la sospensiva circa il decreto ingiuntivo riguardo alla privato ditta Papa Costruzioni. Il giudice nel Tribunale Ordinario di Como, letti gli atti e i documenti di causa, sospende il presente giudizio sino alla pronuncia della Suprema Corte di Cassazione sul ricorso per regolamento di giurisdizione, ovvero il decreto ingiuntivo pendente per il Comune di Mozzate è stato sospeso in attesa del giudizio che esprimerà la Corte di Cassazione, per il quale noi abbiamo fatto ricorso, ovvero pendente la sostanziale competenza del Tribunale. Abbiamo fatto ricorso alla Corte di Cassazione proprio perché era stato espresso dal Tribunale di Como il fatto che non fosse competente in questa materia. Fino a quando non si esprimerà la Corte di Cassazione, questo decreto ingiuntivo rimarrà in sospeso. Viceversa, se il Tribunale di Como sarà dichiarato competente, riprenderà l'avvio dell'udienza. Sempre in tema di contenziosi, vorrei evidenziare che molto probabilmente, mi correggano anche gli assessori, nell'ultimo passaggio della vita amministrativa che riguarda la famosa vicenda di Arese 3000, molto verosimilmente siamo arrivati a un finale di transazione rispetto a un possibile ricorso in appello che l'amministrazione si doveva vedere, o comunque era in corso di vedere, per risarcimento dei danni. Rispetto a un potenziale debito di circa 350.000 euro oltre interessi, la transazione riguarda... Come? Di più. La transazione riguarderebbe 489, riguarderebbe all'ordo di tutto circa 160.000 euro. Con questa transazione, e ricordo che è la quarta tentata, finalmente accettata, si spera, ma non lo dico ad alta voce, potrebbe chiudersi definitivamente la vicenda di Arese 3000. Questi sono un po' gli ultimi passaggi che riguardano il contenzioso del Comune di Mozzate, che mi premeva comunicare al Consiglio Comunale, proprio perché richiamati nella delibera della Corte dei Conti. Ci sono altri contenziosi in essere che conosciamo, tra cui Fish Factoring, piuttosto che a Papa Costruzioni, ma non appena avremo dei passaggi cristallizzati evidenzieremo anche questi in Consiglio Comunale. Da ultimo, che non riguarda la vicenda del contenzioso, vorrei comunicare che nell'ultima assemblea di ASP dei sindaci, a fronte dell'evidenza pubblica, l'avviso pubblico che si è chiuso agli inizi di settembre, è stato nominato il dottor Pullano Daniele quale nuovo amministratore di ASP. L'ex amministratore, nonché la dottoressa Maria Luisa Gessaga, insieme al dottor Lietti, accompagneranno fino alla fine dell'anno in forma volontaria e anche di cordiale disponibilità, in modo tale che si mettano nelle condizioni il nuovo amministratore di poter applicare i propri indirizzi e dare anche una propria impronta, un proprio stile all'amministrazione di ASP. Dottor Daniele Pullano. Pullano.
Bene, grazie Sindaco. Passiamo pertanto al secondo punto dell'ordine del giorno, approvazione del bilancio consolidato al 31/12/2018 del gruppo amministrazione pubblica del Comune di Mozzate. Prego, Assessore Corradi. Grazie.
Scusi.
volevamo avere l'esito delle comunicazioni che abbiamo depositato e capire per quale motivo non è stata data lettura.
Allora, le ho lette attentamente e non ho ravvisato i criteri di urgenza che l'articolo 28 del nostro regolamento richiama. Comunque, alla fine del Consiglio, penso di leggerli e magari di commentare brevemente personalmente. Grazie. Passiamo, come dicevo, al secondo punto. No. La prassi, le comunicazioni, il Presidente può decidere di leggerle all'inizio o alla fine. Comunque non è che cambia poi la sostanza. Grazie. Prego, Assessore Corradi.
Il bilancio consolidato è il documento di rendicontazione che ha l'obiettivo di dare piena evidenza della situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'ente e dei suoi enti strumentali, nonché le società controllate o partecipate. Il principio contabile che prevede che il Comune predisponga una lista di tutti i suoi enti strumentali controllati e partecipati e ne verifichi la rilevanza ai fini dell'area di consolidamento. Questo è un obiettivo previsto dal decreto legislativo 118 del 2011, successivamente integrato con un altro decreto legislativo, il 126. È un'innovazione particolarmente sfidante per gli enti territoriali che anche attraverso questo strumento sono chiamati a valutare i rapporti con i propri organismi e con l'obiettivo di superare un frazionamento dei vari soggetti che erogano i servizi che potrebbe rappresentare un ostacolo della conoscibilità, insomma, della situazione finanziaria. Il primo step per la predisposizione del bilancio consolidato è la rappresentazione del gruppo di amministrazione pubblica. Con delibera di giunta 100 del 29/2019 è stata definita la seguente composizione del gruppo di amministrazione pubblica per il comune di Mozzate, che annovera l'ASP, azienda servizi, Acqua Seprio, Bozente, l'azienda sociale, il consorzio Parco Pineta, e Corper, Prealpi Servizi e la Fondazione Ambrosius. Di questi, gli organismi che vengono ricompresi nel perimetro di consolidamento e che quindi sono oggetto di questo bilancio sono ASP, Acqua Seprio, ASCI, Bozente, il Parco e Prealpi Servizi. Come sarà evidente ai consiglieri, il perimetro di consolidamento rispetto allo scorso anno ha subito delle modifiche. Infatti nel consolidato 2017 erano presenti sia il Consorzio Trasporti Pubblici che la SPT Holding. La motivazione dell'esclusione di queste due società dal consolidato 2018 è identica per tutte e due. CTP detiene il 2,01, ma essendo una società di capitale interamente pubblica non affidataria di servizi pubblici non rientra nel gruppo di amministrazione pubblica e quindi neanche nel perimetro di consolidamento. E lo stesso vale per SPT Holding, che è partecipata in diretta peraltro. E Corper deve far parte del GAP in relazione alla sua quota di partecipazione, ma è esclusa dal perimetro di consolidamento in quanto è una società ferma, il suo socio di maggioranza è fallito e quindi non essendo attiva i suoi ricavi caratteristici sono presumibilmente inferiori al 3%. E lo stesso valga per Ambrosius, che è inclusa nel GAP ma non nel perimetro. Invece rispetto al 2017 viene inclusa Prealpi Servizi per il principio che richiamavo poco fa, e cioè che le società partecipate ad amministrazione pubblica, qualora siano affidatarie dirette di servizi pubblici, vengono ricomprese indipendentemente da quella che è la quota di partecipazione, che nel caso di Prealpi Servizi è molto bassa perché è lo 0,08. Io vi rimanderei alla nota integrativa sulla parte che declina le attività svolte da questi organismi, se volete ci torniamo. Alcune annotazioni. Allora, le variazioni rispetto al consolidato del 2017. Diciamo che è possibile un confronto pur tenendo conto di questo diverso perimetro di consolidamento. quindi mettere a confronto i due bilanci 2017 e 2018 e le differenze significative che anche in questo caso sono esposte, diciamo, con molta dovizia di particolari nelle tabelle che trovate a pagina 11-12 della nota integrativa, fanno emergere una variazione sullo stato patrimoniale attivo e passivo di meno 470.000 euro e una variazione sul conto economico di 2.647.000 euro. Tutte queste variazioni che sono significative sono iscrivibili a quello che è il bilancio di partenza del Comune, cioè il bilancio di contabilità patrimoniale ed economica che abbiamo approvato in occasione del rendiconto 2018. In occasione di quell'approvazione, infatti, abbiamo ricordato che per il 2018 è stato aggiornato l'inventario del Comune, che quindi ha determinato delle variazioni sul patrimonio, e soprattutto che in relazione al conto economico sono stati iscritti gli accantonamenti a fondo contenzioso e a fondo crediti di difficile esigibilità, che quindi danno una rappresentazione più veritiera di quello che è il risultato dell'ente. Quindi possiamo dire che tutte le variazioni che abbiamo nel confronto dei due consolidati derivano dal bilancio del Comune di Mozzate. Un altro elemento che vorrei richiamare è quello del consolidamento del patrimonio netto. In base al principio contabile si prevede di calcolare l'ammontare e la natura della differenza tra il valore delle partecipazioni iscritte a bilancio del Comune e il valore corrispondente della frazione di patrimonio netto della società partecipata. Il riferimento ovviamente sono i bilanci del 2018. Questo è un principio che prevede che nel caso in cui il valore della partecipazione sia superiore, la differenza viene allocata nelle immobilizzazioni immateriali, e questo lo riscontriamo per azienda servizi e azienda asci, anche se sono delle variazioni veramente minime. Sono sostanzialmente, non c'è differenza di consolidamento sul parco, mentre invece quando la partecipazione è inferiore la corrispondente differenza viene allocata nelle riserve del patrimonio netto, e questo si verifica su Bozente, Acqua Seprio e Prealpi Servizi. Il valore di riferimento è appunto il patrimonio al 31 dicembre 2018, che viene calcolato in proporzione alla quota di partecipazione. Il bilancio consolidato viene fatto sostanzialmente a tutti gli enti compresi nel perimetro di consolidamento, sono state impartite quelle linee guida previste per la redazione del bilancio e soprattutto per identificare quelle che sono le operazioni infragruppo che devono essere eliminate. Questo perché nel bilancio si devono includere soltanto le operazioni con i componenti che sono esclusi dal gruppo di consolidamento, quindi devono essere eliminate quelle che sono le operazioni reciproche. A pagina 14, 15 e 16 c'è una, diciamo, è un elenco abbastanza nutrito di queste elisioni, che riguardano quindi i rapporti finanziari debito-credito tra controllate e comune, acquisti e vendite per beni e servizi sempre tra le società e il comune, e anche il valore delle partecipazioni. In sintesi, l'impatto del consolidamento sul patrimonio attivo, partendo da uno stato patrimoniale attivo del Comune di 35.972.324, abbiamo un valore in più del consolidamento di 2.388.397, che porta quindi lo stato patrimoniale a 38.360.722. Questo vale ovviamente anche sul passivo, mentre sul conto economico, partendo da un conto economico negativo di 1.474.559, abbiamo un valore positivo di consolidamento di 134.007, che porta il consolidato a meno 1.340.552. Diciamo che queste variazioni relative al consolidamento evidenziano un bilancio complessivo positivo per il gruppo di amministrazione pubblica perimetro di consolidamento. E quindi lo stato di salute delle società partecipate appare conforme a quelle che sono le attese.
Ci sono interventi?
Faccio una dichiarazione di voto. Allora, premesso che la delibera è effettivamente molto tecnica, per tale motivo ci esprimiamo con voto contrario, anche perché ci riserviamo di conoscere un po' più approfonditamente l'andamento delle società attraverso commissioni, audizioni. Se c'è la volontà da parte dell'amministrazione di convocarle, a noi ci fa piacere, se no ovviamente provvederemo noi a chiedere poi una richiesta di commissione con i vari presidenti delle varie società partecipate. Grazie.
Altri interventi o dichiarazioni di voto? Bene, allora possiamo passare alla votazione. Andiamo a deliberare di approvare per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente riportate lo schema di bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica del Comune di Mozzate per l'esercizio 2018, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale composto da conto economico e stato patrimoniale, allegato 1, relazione sulla gestione consolidata e nota integrativa, allegato 2. Di incaricare il settore finanziario di cui i conseguenti adempimenti, con particolare riferimento alla trasmissione alla banca dati della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 9,15 del decreto legge 113 del 2016. Di dichiarare successivamente. Ok, questo poi. Niente. Allora, chi è favorevole? Chi è contrario? Ok, chi si astiene? Nessuno. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Chi è contrario? Uno, signora. Uno contrario e chi si astiene? E due astiene. Passiamo al terzo punto dell'ordine del giorno. Quarta variazione delle dotazioni di competenza del bilancio di previsione 2019-2021. Prego, Assessore Corradi, grazie.
La variazione che proponiamo questa sera riguarda soltanto la parte corrente di bilancio, quindi entrate e spese di parte corrente, e complessivamente prevede maggiori entrate per 469.748, minori spese per 299.692, maggiori spese per 769.440. Tra i documenti che vi sono stati distribuiti trovate l'allegato per missioni e programmi, per cui mi rifaccio a quello per elencare le variazioni significative, partendo dalla spesa. Allora, la missione 1, programma 3, gestione economica finanziaria di programmazione, prevediamo un aumento delle spese per 725.000 euro per il pagamento della transazione di cui accennava il sindaco nelle comunicazioni, con Are si concretizzerà, e per il finanziamento del debito con Fis Factoring di 565.000, che è oggetto poi di un punto successivo. Al programma 4, gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali, abbiamo una variazione di spesa in aumento di 8.000 euro, di cui 4.000 sono tributi non dovuti di IMU e TARI e 4.000 elaggio per le riscossioni sulla pubblicità. Poi al programma 6, sempre della missione 1, abbiamo, che è ufficio tecnico, abbiamo 6.000 euro, sono praticamente è stato integrato l'appalto per le manutenzioni ordinarie sugli immobili comunali, quindi sono tante manutenzioni piccole, insomma. Abbiamo alla missione 3 una spesa nel programma 1 pulizia locale di 4.000 euro per la riparazione di autoveicoli. Alla missione 4, programma 1 istruzione prescolastica, abbiamo maggiori costi di 4.000 euro per manutenzioni alla scuola Giussani, e al programma 6 abbiamo 3.530 euro per servizi educativi parascolastici. Questi sono interventi scolastici previsti dalla neuropsichiatria infantile. Missione 5, ci sono 2.350 euro per attività culturali. La missione 12, programma 1, interventi per l'infanzia, abbiamo una riduzione di 3.500 euro per prestazioni di servizio a minori, e al programma 4 8.200 euro per interventi socioassistenziali. Questo è il capitolo dove generalmente vengono iscritte le spese per ricoveri o per assistenza. Alla missione 20 abbiamo una riduzione del fondo per spese potenziali di 280.000 euro, che è la quota, una parte insomma del trasferimento che ci permette di finanziare i 725.000 euro che vi dicevo all'inizio. Abbiamo anche una riduzione di interessi per ammortamento mutuo di 10.000 euro, e poi per quanto riguarda l'entrata, quindi un'altra fonte di finanziamento per i debiti di cui dicevo all'inizio, applichiamo l'avanzo di amministrazione vincolato per i contenziosi nel rendiconto 2018 per 427.000 euro.
Ci sono interventi?
Sì, io grazie.
Prego, consigliere Cicotti.
Forse l'aveva già detto, l'aveva preannunciato il sindaco nelle sue comunicazioni, che c'è una transazione con Arese 3000. Questo fa piacere, speriamo che ci sia la possibilità anche negli altri procedimenti che sono in corso di poter transare. Magari si arriva magari a chiudere prima i procedimenti, ma soprattutto a risparmiare qualche soldino dei contribuenti. Dopodiché faccio un piccolo intervento sulle luminarie, va benissimo, perché 2.350 euro. Abbiamo fatto comunque una comunicazione dove chiedevamo una commissione ad hoc per le prossime festività natalizie, per creare momenti di aggregazione per il territorio, perché solo le luminarie riteniamo che non bastano, però già un passo avanti pure questo. Ovviamente non dimentichiamoci, magari se c'è la possibilità, di trovare per il prossimo anno 500 euro per l'associazione Carabinieri, perché poverino ha dovuto fare una serata materasso per recuperare 500 euro per il quale svolge un servizio che in altri comuni viene svolto dalla polizia locale, nel nostro territorio invece lo svolge un nemmeno un ausiliare del traffico, ma lui è un semplice poi volontario alla fine. Quindi se riusciamo a trovare 500 euro anche per lui e devi dargli la serata materasso, questo diciamo è un bel gesto nei confronti anche dell'associazione Carabinieri. Per il resto altri appunti non ce n'erano, grazie.
Altri interventi? Prego, consigliere Locatelli.
Grazie. Buonasera, volevo solo dire che come non è stata ancora fatta nessuna commissione commercio, perché stavamo aspettando appunto la nomina del nuovo... No, l'ho preciso. Voglio precisare, perché sembra che non la volevo già fare tempo addietro, ma purtroppo avendo ancora Denis come in commissione non potevo farla. Adesso è entrato lui, settimana prossima, settimana entrante penso di convocarla. Grazie.
Altri interventi? Dichiarazione di voto? Bene, allora leggo la delibera di approvare per le motivazioni espresse nelle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la quarta variazione, dotazione di competenza al bilancio di previsione finanziaria 2019-2021, come dettagliata nell'allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale allegato 1 e riassunta nel prospetto allegato 2. di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio nel triennio 2019-2021 come da prospetto allegato 3, di dare atto che il contenuto del presente provvedimento costituisce modificazione e integrazione del DUP 2018-2020, di trasmettere al tesoriere il prospetto di cui l'articolo 10,4 del decreto legge 23 giugno 2011 numero 118 allegato 4. Chi è favorevole? Chi è contrario? Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Chi è contrario? Un contrario. Chi si astiene? Due astenuti. Passiamo al quarto punto dell'ordine del giorno, riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera A del decreto legge del 18/8/2000 numero 267. Prego, Assessore Corradi.
Allora, intanto i motivi del riconoscimento. Questo è un debito che viene riconosciuto ai sensi dell'articolo 194,1 lettera A, che è il comma previsto per i debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive. Già con la delibera 19 del 25/7/2019, quella in sede di assestamento, avevamo preso atto della sussistenza di questo debito e l'avevamo descritto in questo modo: procedura di pignoramento presso terzi, si intende Econord, del Tribunale di Como degli interessi di mora a favore di Fisfactory Investimenti Finanziari. La sentenza di primo grado è stata sospesa, il processo è stato riassunto in capo alla Fisfactory LCA, cioè la liquidazione coatta amministrativa, e l'udienza per l'appello è stata fissata il 10/3/2021. Con atto successivo di precetto notificato il 24/9/2019, FIS LCA intimava Econord, quindi successivamente all'udienza di sospensione, il pagamento di 564.625,56 euro oltre tassa di registro da liquidarsi sulla sentenza di primo grado del Tribunale di Bergamo e alle spese di notifica del precetto. Il citato atto di precetto è appunto successivo alla richiesta di pagamento inviata a Econord. Una breve cronistoria, come nasce questo debito. Il Comune di Mozzate aveva stipulato con la propria partecipata un contratto di servizio per l'erogazione di un contributo finalizzato alla gestione degli immobili. Era un contratto quinquennale 2009-2013 per il quale era stato assunto un impegno di spesa per il solo primo anno, il 2009, e il cui importo presunto era 200.000, che poi sarebbe variato e dipeso da precise indicazioni comunali. Questo è sostanzialmente un contratto aperto, le cui fatture avrebbero dovuto essere emesse dalla partecipata solo a seguito di precisa autorizzazione del Comune, che ne avrebbe deciso l'importo a seguito della quantificazione. La delibera di giunta per la cessione del credito, che è del 2009, autorizzava Mozzate Patrimonio alla cessione per 300.000 euro. La partecipata, invece, anche a fronte di un impegno a bilancio del Comune per il solo 2009, per il quale erano state emesse regolarmente pagate le fatture, riteneva di emettere fatture anche per gli anni successivi, per un importo complessivo di 3 milioni, oltre a quelle del 2009. Quindi le fatture di cui stiamo parlando e che sono oggetto di questa cessione di credito, da cui poi è scaturita tutta la vicenda, sono state emesse e cedute a Fisfactoring anticipatamente e, trattandosi di servizi, significa che venivano fatturate opere ancora da eseguirsi e da rendicontare. Fatture per le opere del 2012 risultavano emesse nel marzo 2011 e lo stesso per i servizi del 2011. La vicenda processuale, sempre in sintesi. Nel 2014 Fisfactoring chiedeva e otteneva un decreto ingiuntivo per 3 milioni. Nel 2015 veniva instaurata la procedura espropriativa presso terzi, quindi Econord, davanti al Tribunale di Como, che si concludeva con un'ordinanza che assegnava al creditore Fis le somme derivanti dal canone ambientale stimate in 120.000 euro, nonché il canone di concessione. Tutto questo fino a soddisfo del credito vantato. Veniva fatta anche una seconda ordinanza un anno dopo, con cui veniva rivista la somma inizialmente di 4.061 a 4.312, perché venivano determinati ulteriori interessi di mora ai tassi previsti di legge. Nel frattempo si instaura la causa presso il Tribunale di Bergamo, che in primis rigettava la sospensiva e, con sentenza del 2017, quindi di primo grado, rigettava l'opposizione del Comune. Il Comune è ricorso in appello e la Corte di Appello di Brescia ha sospeso l'efficacia della sentenza e ha rinviato all'udienza del 10 marzo 2021. Vi leggo un passaggio della sospensiva del Tribunale. Rilevato per contro che in caso di accoglimento del gravame è verosimile ritenere, in considerazione dell'ingentissimo provvisoriamente esecutivo e del forte indebitamento verso gli istituti di credito e società appellata, che il Comune di Mozzate andrebbe incontro a notevoli difficoltà al fine di recuperare anche l'ulteriore somma a titolo di spese che dovrebbe pagare in esecuzione della sentenza appellata. Per quanto sopra, si sospende l'efficacia esecutiva della sentenza. Il 15/3/2019 il Tribunale di Bergamo ha dichiarato il fallimento della FIS. Il 24/9 definitivo. Il 24/9/2019, quindi dopo l'ordinanza che pronunciava la sospensione, con atto di precetto FIS LCA ha intimato il pagamento di 564.620 in forza di due ordinanze di assegnazione quelle emesse dal Tribunale di Como nel 2015 e nel 2016. A oggi l'opposizione è stata promossa dal terzo pignorato, quindi da Econord, al cui è stato poi di fatto mandato l'atto di precetto. L'opposizione si basa su due presupposti. Uno, sulla competenza territoriale. FIS ha eletto il domicilio presso i propri difensori in Bergamo, mentre l'udienza si tiene al Tribunale di Varese, e un articolo del Codice di Procedura Civile prevede che il domicilio debba essere eletto nel comune in cui ha sede il giudice competente. Il secondo sull'illegittimità dell'esecuzione fondata su un titolo esecutivo sospeso, ovvero l'ordinanza della Corte di Appello, pur non incidendo sui pagamenti pregressi, impediva al terzo pignorato di procedere con quelli ancora dovuti. La Corte d'Appello di Brescia, sospendendo l'efficacia della sentenza di primo grado nella sua interezza, a nostro parere e a parere dell'opposizione, ha fatto venir meno anche la possibilità di usare quale titolo esecutivo il decreto ingiuntivo che derivava dalla sentenza. È di due giorni fa, o di ieri, di due giorni fa, la notizia che il Tribunale di Varese ha fissato l'udienza per il giorno 30/10/2019. Noi stiamo valutando se ricorrere a nostra volta, probabilmente nonostante appunto il precetto sia stato notificato alla sola Econord. Segnalo, e questo insomma è una speranza, ma c'è un articolo di legge, che l'articolo 113 della procedura fallimentare prevede che debbano essere trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute dalla procedura in liquidazione per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, il che ci fa sperare che anche in caso di una revisione parziale o totale della si entrare in possesso di una parte delle somme espropriate dal fallimento. 700.000 euro l'1/2/2019, 717.000 più queste nel caso in cui il Tribunale deciderà di accogliere l'istanza.
Ci sono interventi? Prego, consigliere Ciccone.
La mia è solo una domanda. Allora, premesso che il problema FIS Factoring è un problema che la Giunta Monza 1, se vogliamo definirla così, ormai anche il Governo ha definito Conte 1, Conte 2, quindi se può andare bene, la Giunta Monza 1 eredita il problema dalle vecchie amministrazioni e nel 2014, lei citava poc'anzi Assessore Corradi, arriva un decreto ingiuntivo di 4.312.000 euro. Allora, di fronte a questo decreto di incentivo, io mi chiedo, ma più che altro è una domanda poi la mia, è stato fatto tutto il possibile dal punto di vista legale per cercare di arginare questo problema a suo tempo, oppure non c'è stata possibilità di fare nulla di fronte al primo decreto incentivo?
Cioè, la frase è se è stato fatto tutto il possibile oppure è stato fatto tutto il possibile, cioè l'opposizione, le opposizioni... Sì, ci siamo posti...
Lei mi sta dicendo che sono stati ci siamo opposti nei termini previsti dalla legge.
Certo.
Perfetto, grazie.
Certo, tanto è vero che poi si è dovuto pronunciare il Tribunale di Como che non ha accolto l'opposizione.
Ah, quindi non l'ha accolta poi l'opposizione. È motivo? Lo sappiamo?
Perché riteneva che erano dovuti.
Ah.
E questo nelle more ancora del processo di Bergamo, che era in corso.
Nelle note del processo di Bergamo. Questo.
Nel senso che il processo di Bergamo si conclude nel 2017, qui stiamo parlando di decreti ingiuntivi su cui il Tribunale si è pronunciato nel 2015 e nel 2016, il Tribunale di Como, mentre a Bergamo c'era la sentenza civile, il processo civile.
Processo civile.
Processo civile che
beh, ma sono due cose diverse, il processo penale e civile non camminano parallelamente.
Infatti sto dicendo che... Il Tribunale di Como si pronuncia prima ancora che ci sia una sentenza del, del processo civile. E quando comunque arriva la sentenza del processo civile, scusa? Quando arriva la sentenza del processo civile non viene accolto il ricorso, l'opposizione del Comune, che viene condannato a pagare l'intera somma, i 4.312.000
euro.
Successivamente, anche alla sospensiva, quindi successivamente al fallimento, eccetera, arriva quest'ulteriore richiesta con decreto ingiuntivo e poi con atto di precetto del Conorde. Ed è su quella che oggi, di cui oggi stiamo parlando e che è oggetto del riconoscimento del debito, perché comunque vada, si tratta di un elemento da sentenza, per quanto non definitiva, e quindi lettera A dell'articolo.
Altri interventi? Sì, prego.
Noi siamo meravigliati dal fatto di come può un debito di circa 1,4 milioni con a bilancio per l'anno 2011 possa essere circa 1,2 milioni proprio per la FIS e possa diventare poi 4 milioni di cui tutti questi interessi da pagare. Prima o poi i mozzatesi chiederanno conto e siamo curiosi di sentire cosa gli direte. Con tutta la documentazione che tra mozzate patrimonio, FIS e comune è chiarissima. Per questi motivi, tra l'altro, è da anni che noi ribadiamo che il nostro voto è contrario.
Bene, grazie. C'è qualche... Prego.
È una dichiarazione di voto quella, che sì, se no non commento. Perché anche noi siamo meravigliati che si sia arrivati a un debito come questo. Se si fossero pagate le fatture che venivano cedute all'epoca non si sarebbe accumulato il debito. Il problema è che sono state cedute fatture per 3 milioni. Anche noi siamo meravigliati.
Altri interventi o dichiarazioni di voto? Leggo la delibera. Di riconoscere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 194,1 lettera A del decreto legge 267 del 2000 la legittimità dei debiti fuori bilancio elencati in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto come nel dettaglio. Procedura di pignoramento presso terzi e Conord S.p.A. RGE numero 880 del 2015 del Tribunale di Como, degli interessi di mora a favore di FIS Factory, investimenti, servizi finanziari. La sentenza di primo grado è stata sospesa, il processo è stato riassunto in capo alla FIS Factory in LCA e l'udienza per l'appello è stata fissata il 10 marzo del 2021, con successivo atto di precetto notificato in data 24 settembre 2019. FIS S.p.A. Licea intimava Econord, successivamente all'ordinanza che pronunciava la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado, il pagamento di 564.625,56, oltre alla tassa di registro da liquidarsi sulla sentenza di primo grado del Tribunale di Bergamo numero 2773 del 2017 e alle spese di notifica del precetto. Il citato atto di precetto è successivo alla richiesta di pagamento inviata a Equamor il 17 maggio 2019 di 563.601,26 euro. Di dare atto che, trattandosi di debiti derivanti da sentenze, è necessario procedere al riconoscimento e al finanziamento onde evitare ulteriori aggravi certi di spesa. Dando atto che, in caso di esito favorevole in appello, la somma corrisposta sarà restituita all'ente in forza dell'obbligo di accantonamento della somma in capo a FIS LCA sulla base dell'articolo 113 della legge fallimentare, restando impregiudicato il diritto di impugnare l'esito di giudizio, di demandare al responsabile del servizio tutti gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento, di inviare copia della presente deliberazione alla Procura regionale presso la Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 23,5 della legge numero 289 del 27 dicembre 2002, al fine della valutazione di eventuali profili di responsabilità erariale. Mettiamo i voti. Chi è favorevole? Chi è contrario? Uno. Chi si astiene? Due. Passiamo al quinto punto dell'ordine del giorno. Approvazione piano per il diritto allo studio anno scolastico 2019-2020. Prego.
Non c'è l'idea di
vivibilità? Sì, infatti stavo controllando.
Sì, chiedo scusa. Chiedo scusa. Per l'immediata eseguibilità del riconoscimento debiti fuori bilancio in senso dell'articolo, eccetera, chi è favorevole? Chi è contrario? Uno sempre. Chi si astiene? Sempre due. Grazie. Passiamo al quinto punto dell'ordine del giorno. Approvazione piano per il diritto allo studio anno scolastico 2019-2020. Prego, Vice Sindaco Preatoni, grazie.
Sì, sulla questione del diritto allo studio, in considerazione di quella che è stata la richiesta della consigliera Sapia di Passione Civica in commissione e anche in considerazione del fatto che, anche perché ne avevamo già parlato, ma anche in considerazione del fatto che è necessario fare un approfondimento, una riflessione piuttosto seria sulla questione dei sostegni educativi scolastici che stanno vedendo negli ultimi anni un continuo aumento, saremo dell'idea di proporvi di rinviare il punto 5 all'ordine del giorno con l'idea di fare appunto prima, come richiesto appunto in commissione, una commissione ad hoc per approfondire il tema e a quel punto spiegare meglio quali sono i progetti che sono stati effettuati con il diritto allo studio lo scorso anno, dei quali abbiamo chiaramente una dettagliata relazione della dirigente scolastica per cui che possiamo presentarvi. Valutare insieme invece questa riflessione sulla questione dei sostegni educativi scolastici e quindi approvare poi il diritto allo studio, tenendo conto anche del fatto che in ogni caso il diritto allo studio dell'anno scolastico 19-20 sarebbe comunque interamente imputato, erogato ed imputato sul bilancio 2020, quindi in realtà non abbiamo un'urgenza, per cui se siamo tutti d'accordo la proposta è quella di rinviare il punto all'ordine del giorno.
C'è qualche commento a proposito? Poi chiaramente passiamo a votare, ovviamente. Prego, consigliere Reina.
Verrà nelle prossime settimane convocata la Commissione Servizi Sociali. Come? Nei prossimi giorni.
Prego, consigliere Cicotti.
Sì, no, io sempre restando in tema scolastico, relativo un po' alle strutture scolastiche e via dicendo, visto la delibera qualche giorno fa dei soldi che sono stati donati dal Comitato Genitori, credo che siano fondi che vanno poi destinati alle tende, se non ho capito male, sulla scuola primaria. Per quanto riguarda invece la scuola media, dove comunque ci sono tante segnalazioni di tanti genitori, qui mi segnalano un po' delle difficoltà dal punto di vista proprio strutturale, anche forse non in maniera specifica, cioè strutturale in che in termini, non che la scuola stia crollando, scusa, ma dal punto di vista di tante situazioni da mettere a posto, essendo poi convenzionati con il comune di Carbonate e Locate, da quel punto di vista abbiamo progetti in essere per reperire fondi in ambito regionale? Questo è quello che mi chiedo, perché comunque ci sono tanti fondi regionali che possiamo attingere, e noi come comune capofila, mi sembra, secondo la convenzione, se non ricordo male, dovremmo essere noi a fare progetti. Abbiamo dei progetti in essere da questo punto di vista? Grazie.
Mi dicono che poi approfondiremo, cioè, il tema sicuramente in commissione.
Chiedo scusa, se rinvia, decidiamo di rinviare,
però non è
poi
tema
la discussione
del
la facciamo
studio.
In commissione. Chiedo scusa.
Non è prettamente, questo non c'entra nulla con il diritto allo studio, quindi se vuole una risposta veloce gliela do.
Sì, no, ma io ho fatto una premessa che non era attinente, diciamo, all'ordine del giorno, della delibera, e quindi sì, però era comunque in tema scolastico e quindi mi sembrava doveroso fare una domanda. Alla fine la domanda, poi se la vogliamo approfondire in una commissione, la facciamo anche in commissione. Non
sì,
è un
poi
problema.
Magari in commissione possiamo approfondirla ulteriormente. Sì, chiaramente la scuola è sotto gli occhi di tutti che la scuola media ha sicuramente dal punto di vista strutturale, anche perché per fortuna no dal punto di vista strutturale, nel senso che non a livello didattico, dal punto di vista della struttura, per fortuna mi viene da dire, perché è un pochino più vecchia, non statico, esatto, è un pochino più vecchia di quella primaria. Se quella primaria fosse ciò nonostante, è comunque tutto sommato ben fatta, però chiaramente c'è bisogno di fare tutta una serie di manutenzioni. Chiaramente qui è più complicato perché c'è la convenzione con i tre comuni, e noi però siamo il comune capofila. Sì, abbiamo ben individuato quali sono le priorità e quali sono i progetti da portare avanti, primo fra tutti sicuramente quello del tetto, per il quale abbiamo già un accordo anche con gli altri due comuni. Ci stiamo attivando per fare un progetto che possa poi essere utilizzato per aderire ai bandi che escono ciclicamente sull'edilizia scolastica ai quali vorremmo attingere proprio per finanziare quantomeno il rifacimento totale della copertura. Stiamo comunque provvedendo con tutta una serie anche di altri interventi di manutentivi di minor rilievo, e abbiamo anche in essere un progetto invece sull'efficientamento. Prima o poi ce la faremo anche lì. Abbiamo fatto tutta una serie di valutazioni, però anche lì ci piacerebbe, insomma, riuscire a portare a termine, magari prima della fine dei 5 anni ce la facciamo, un efficientamento energetico dal punto di vista del riscaldamento. Però appunto poi magari vi spieghiamo meglio in commissione, se volete approfondiamo meglio la questione.
No, vabbè, è giusto, perché comunque ci sono tanti bandi in ambito regionale. Proprio l'altro giorno guardavo un bando dell'8-10 relativo all'amianto sulle scuole. Mi auguro che non sia il nostro caso, per carità, infatti sicuro. Sì, no, c'è proprio una delibera, se vuoi te la giro. Quindi ci sono tutta una serie di fondi che si possono recuperare, quindi con dei progetti, ricordo quello del campo sportivo di 80.000 euro, se non ricordo male, ed era un fondo CONI o un fondo, cioè un... Esatto, non ricordo. Vabbè, approfondiamo in commissione.
Bene, metto ai voti la proposta del consigliere Preatoni di rinviare il numero 5 del punto dell'ordine del giorno. Chi è favorevole? Contrari nessuno, astenuti nessuno. Grazie. Passiamo al punto numero 6 dell'ordine del giorno. Nomina componenti delle commissioni permanenti territorio, urbanistica, lavori pubblici, discarica e commercio, a seguito delle dimissioni del consigliere Bettoni Luca Denis. Vista la delibera del Consiglio Comunale numero 49 del 9 novembre 2018, avente ad oggetto la modifica delle commissioni consigliari permanenti e relativo articolo 54 del regolamento interno per i lavori del Consiglio Comunale, vista la delibera di Consiglio Comunale numero 61 del 19 dicembre 2018, con la quale si procedeva alla nomina dei componenti delle commissioni consigliari permanenti, ricordato che il consigliere comunale Bettoni Luca Denis era stato nominato membro delle seguenti commissioni: Commissione Territorio Urbanistica, Ambienti e Lavori Pubblici, discarica con funzioni di commissario, e Commissione Commercio con funzioni di commissario. Richiamata la delibera di Consiglio Comunale numero 18 del 25 luglio 2019, con quale si provvedeva la surroga del consigliere Bettoni Luca Denis a seguito di dimissioni, ritenuto di dover procedere alla nomina dei componenti delle due commissioni sopra citate, visto il parere favorevole espresso in merito alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legge numero 267 del 2000, andiamo ora a votare e surrogare il precedente commissario alle due commissioni. Chiedo al gruppo della Lega, per quanto riguarda la prima commissione, territorio, urbanistica, ambiente, lavori pubblici, discariche, se ha un nome da proporre.
Io Gaglia Emanuele.
Bene. Pertanto metto ai voti in forma palese la nomina come commissario alla commissione territorio, urbanistica, eccetera, il signor Galli Emanuele. Chi è favorevole? Ora andiamo a nominare il commissario per la commissione commercio. Anche qui, chiedo al gruppo della Lega un nominativo che propone.
Galli Emanuele.
Bene. Metto ai voti la proposta di Galli Emanuele, commissario della Commissione Territorio. Chi è favorevole? Commercio. Tutti favorevoli. La delibera, leggo il testo della delibera, di nominare quali componenti commissari delle seguenti commissioni a seguito di dimissione del consigliere Bettoni Luca Deni, i seguenti consiglieri. Commissione Territorio, Urbanistica, Ambiente, Lavori Pubblici e Discarica, signor Galli Emanuele. Commissione Commercio, signor Galli Emanuele. Di dare atto che le commissioni a seguito di nuove votazioni risultano così composte. La Commissione Territorio, Urbanistica, Ambiente, Lavori Pubblici e Discarica, presidente Locatelli Dario Adelchi, vicepresidente Reina Fabio, commissari Cicozzi Clemente e Galli Emanuele. Per la Commissione Commercio, presidente Locatelli Dario Adelchi, vicepresidente Chiari Marilena, commissari Cicozzi Clemente e Emanuele Galli. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Ok, grazie. Ora andremo a nominare per il settimo punto dell'ordine del giorno nomina dei componenti della Commissione per l'aggiornamento dell'albo dei giudici popolari. Essendo la vecchia Commissione decaduta, deve essere nominati due consiglieri. Da prassi, chiamiamola così, è previsto uno della maggioranza e uno della minoranza. Pertanto chiedo alla maggioranza di indicarmi un nominativo che propone.
La maggioranza propone il consigliere Michele Cerati.
Grazie. Chiedo alla minoranza. Sì,
scusi.
Prego. Prego, se volete indicarmi il nome.
Sì, Maddalena Sapia, consigliere di Passione Civica. Grazie.
Pertanto metto ai voti in forma palese la proposta di nominare componenti della Commissione per l'aggiornamento dell'albo dei giudici popolari il signore Michele Cerati e la signora Maddalena Sapia. Chi è favorevole? Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Bene, come dicevo all'inizio, avendo ricevuto una comunicazione da Passione Civica che non ritengo che abbia i requisiti di urgenza e di gravità che comunque voglio condividere, e poi con qualche commento, allora, ha come oggetto la seduta consigliare del 10/10/2019, comunicazione ai sensi dell'articolo 28 del regolamento per il Consiglio Comunale. Esposto relativo al primo punto è della comunicazione, esposto relativo al rione solaro del 10/9/2019, si fa presente che in seguito alla segnalazione di alcuni residenti di San Martino nei confronti del rione solaro, questo gruppo consigliare in data 5/10/2019 ha incontrato i rappresentanti del rione presso la loro sede al fine di ottenere la loro versione dei fatti nonché le loro osservazioni in merito all'oggetto dell'esposto. Nel corso dell'incontro è emersa la chiara volontà da parte dei rappresentanti del rione solaro e anche da parte nostra, in sintonia con la loro richiesta, di dare seguito a un incontro costruttivo tra le parti al fine della risoluzione dei vari problemi. Si chiede pertanto all'amministrazione comunale di farsi parte attiva di questo incontro, coinvolgendo, qualora lo ritenesse necessario, anche i consiglieri di Passione Civica. Mi fermo qui per informare che c'è già stato un incontro col sindaco del rappresentante del rione Solaro, che poi penso sicuramente avrà un seguito su questa faccenda.
Può dirmi la data quando c'è stato questo incontro?
Quando se lo ricorda?
Ma subito a seguito di questo esposto, sindaco, scusi, quindi c'è stato già, perché c'erano dei pregressi, diciamo, su questa situazione, oppure c'è stato di recente?
No, hanno aspettato che finissero le attività del presente di questo esposto.
Ah, quindi erano a conoscenza prima che noi li incontrassimo, perché noi li abbiamo incontrati il giorno 5-10 del 2019, quindi capisco che gli impegni, no, anche perché non erano a conoscenza e quindi c'è da capire poi.
Bene, passo al secondo punto della comunicazione. Chiedo scusa, consigliere Cicozzi. Allora, penso che non sia il caso di fare dibattito su questo, ma spiego il perché. No, se lei mi, se lei mi lascia dire il perché, cioè durante la prossima commissione, io vorrei inserire questo punto. E questo, cioè,
ma
pertanto...
Scusi Presidente, lo inseriamo in commissione, poi ne inseriamo in commissione, poi aspettiamo...
No, non aspettiamo...
...di convocarsi qualora l'amministrazione intende convocare...
Ascolti,
cioè, allora... Il Consiglio Comunale che ci si mette, che il sindaco mi dice, va bene, l'abbiamo risolta.
Bene, mi sembra che sia già stato detto. Passo al secondo punto. Vicolo Tagliabue... Premettendo che siamo consapevoli dell'atto di impegno da parte dell'amministrazione comunale, a seguito dell'incontro tenutosi in data 5 ottobre 2019 con i cittadini residenti in via Tagliabue, presso la casa comunale da cui è emerso con vigore il problema della raccolta rifiuti e non solo, caldeggiamo e sollecitiamo l'invito a porre una segnaletica verticale di divieto di sosta lungo un lato del vicolo al fine di agevolare l'accesso dei mezzi di soccorso. Anche per questo argomento io ho avuto uno scambio di informazioni a
avute appunto dall'assessore Bettoni, che si sta già occupando della faccenda e mi diceva appunto che stanno verificando poi dove collocare questi rifiuti, sentire gli abitanti, ovviamente ricreare una garanzia per il fatto della sicurezza che possa circolare un mezzo e quant'altro. Pertanto anche questo problema è sul tavolo dell'assessore.
No, più che altro, se posso intervenire, ma credo che sia, è che i residenti chiedevano l'installazione di un divieto di sosta, praticamente una segnaletica verticale. Certo. Nell'incontro che ho avuto con lei, sindaco, mi sembra che lei abbia detto, purtroppo me l'hanno riferito, e quindi essendo anche noi un po', tra virgolette, un po' gli interlocutori siamo stati di questa situazione, le hanno chiesto se potevano, cioè hanno manifestato la volontà di mettere questa segnaletica verticale lungo il vicolo. Lei mi sembra che abbia risposto: raccogliete delle firme. Devono raccogliere le firme oppure no? Cioè, mi sembra che sia a potere decisionale se chiediamo ai residenti di raccogliere le firme, no, e questo è un po' il punto, tutto qua. Niente...
Ma non è stato detto questo da parte mia, abbiamo convocato i residenti, quando è stato, non mi ricordo più, sabato. Ecco, per cui è stata fatta la richiesta da parte di uno dei residenti, con la fotografia alla mano, e si è problematizzato il fatto che comunque è vero che l'ambulanza non arriva e che avremmo valutato la cosa, non che avremmo raccolto le firme.
Anzi, si può dire che nel momento in cui abbiamo anche detto che volevamo ragionare sul fatto di un divieto su tutto il corsello di parcheggio, qualcuno ha storto il naso. Quindi dobbiamo valutare attentamente la cosa per mille motivi. Questo è il problema, che è nato dai rifiuti, perché messi in un posto non adeguato rispetto anche alla situazione della strada, richiede, abbiamo chiesto a tutti di portare pazienza 1/2 settimane per sistemare la situazione e anche riportare una certa pace nel vicolo, diciamo così. Chiaro che cerchiamo di condividere e non di imporre, dopodiché l'imposizione magari verrà anche fuori, però ad oggi, soprattutto nelle nostre parole dell'amministrazione, è stata quella di condividere con i residenti una soluzione più adatta possibile, più idonea, anche in base ai regolamenti, soprattutto.
Il terzo punto della comunicazione di Passione Civica, leggo testualmente: Natale a Mozzate. In prossimità delle imminenti feste natalizie si chiede all'amministrazione comunale di convocare una commissione ad hoc al fine di poter dare vita a una serie di eventi che coinvolga i commercianti locali e i cittadini. Vorremmo restituire un po' di vita alla città, non essendo sufficiente la mera installazione delle luminarie. Certi di trovare nella giunta un valido appoggio, rimaniamo a disposizione per dare un nostro concreto contributo alla risoluzione dei problemi e all'organizzazione degli eventi cittadini per le feste. Ovviamente è questo punto che c'è tempo, ma non molto, come scritto qui, sarà sicuramente all'ordine del giorno della prossima commissione. Bene, penso che possiamo chiudere il Consiglio Comunale di questa sera. Ringrazio tutti e buonanotte.